Music on the Road, il format nato per dare voce agli artisti emergenti. Tanti gruppi che si mettono in cammino per la penisola per far sentire la loro voce e promuovere la loro musica. Un viaggio attraverso tutta l'Italia che, toccando le sedi delle principali radio universitarie, raggiunge l'Umbria e si ferma a Perugia e a radiofonica.com, il media universitario dell'Umbria.
Che cosa mi hai fatto, mi hai reso felice. Sì, forse ammetterlo è brutto, ma è bello e mi piace. Cerco di dire alla gente che è solo fortuna, ma non serve a niente, si vede che sei un fiume piena. Su sacchi di immondizia, che come piante crescono in altezza. Su macchine bruciate, che sembrano astronavi abbandonate. Noi ci amiamo, elettrica infilo le dita, ah. Cambi ma resti perfetta come una foto, il tuo movimento dimostra che sei un maremoto. Tra vecchie ciminiere che sputano nel cielo pietre nere, tra copertoni usati che sembrano avamposti di soldati. Noi ci amiamo, facciamo ad ogni bivio dalla stessa parte, poi giriamo per quanti nuovi santi idolatriamo. Mi accorgo che per me tu sei un miracolo urbano. Noi ci amiamo, oh, oh, come scemi e germogliamo.
Carissimi ascoltatori di Music on the Road, oggi a Perugia e più precisamente a radiofonica.com abbiamo niente poco di meno che Bussoletti, un progetto cantautoriale che vede coinvolti Luca Bussoletti, appunto, Andrea Nicolè e Giuseppe Mangiaracina. Allora, benvenuti ragazzi, questa è l'ultima tappa per oggi del vostro tour che vi porta in giro per le radio universitarie. Qual è stato un po' il feedback finora? Quali sono state le date?
Le date non me le ricordo, ma non mi ricordo, sento come mi chiamo, per quello che ho scelto chiamarmi solo Bussoletti, perché il nome già è difficile ricordarlo nonostante le quattro lettere. L'emozione è grandissima e piacevolissima perché torniamo all'università. Peppe è urologo, laureato, plurilaureato, quindi ha avuto una lunga carriera accademica, però torniamo volentieri là dove è iniziato il discorso. E poi la musica è fatta principalmente per i ragazzi, quindi è bello portarla direttamente a loro. Siamo molto felici, non mi ricordo veramente, una mattina mi sono svegliato convinto di essere a Parma e Peppe sosteneva che fossimo a Bologna, non l'abbiamo mai scoperto veramente, quindi puoi immaginare lo stato di confusione.
Beh, interessante questa cosa, veramente è uno sdoppiamento, trovarsi magari anche due volte nello stesso in due posti diversi nella stessa giornata, è interessante. Ma abbiamo appena ascoltato una canzone che è Come Scemi, tratta appunto da Pop Therapy, e... Di questa canzone è anche disponibile un videoclip molto simpatico, perché si vedono tutta una serie di coppie di innamorati che un po' sono selfie addicted, esatto. Molto simpatica, poppeggiante appunto. Allora direi proprio di parlare di questo album recentemente uscito.
No, in realtà sta per uscire, uscirà a gennaio, recentemente finito. Che è già qualcosa, perché ci ho messo più di un anno, l'ho registrato insieme a Luca Mattione, che è il produttore artistico, tra Roma e Milano. E avevo voglia di mischiare la parte bella di Roma, che è tanta, con la parte, diciamo, ammettiamola anche più professionale di Milano, che in qualche modo siamo ancora un po' più indietro su certi aspetti, e quindi sono uscito con la macchia da raccordo anulare, sono andato dritto verso il nord fino a Milano e ho registrato questo album. L'ho intitolato Pop Therapy, e dopo parecchie discussioni sul titolo, perché era un po' il filo conduttore. In tutto l'album c'è voglia di leggerezza, voglia di tornare all'infanzia ma in senso metaforico, e è stato un caso, poi ci siamo resi conto che quello era il filo, e fondamentalmente forse perché sono 10 anni che le cose vanno sempre così male in tutta l'Italia, che sono un po' stanco e anche voglia di sorridere adesso.
C'è un po' un sentimento comune di nostalgia verso un passato che possono essere poi in realtà gli anni 80, che è forse il periodo dell'infanzia, della spensieratezza, il momento in cui comunque ancora non si prendevano delle decisioni sulle spalle, quindi c'erano chi per noi, tipo i genitori.
Fantastico, sì. No, il periodo ideale è l'università, perché hai tutte le libertà dell'adulto, però nessun tipo di responsabilità ancora. La nostalgia c'è, però non è pura nostalgia del tempo che non torna più. Sarebbe la voglia appunto di recuperare quella leggerezza lì. Negli anni 80 comunque le persone adulte allora, e secondo me sono state un po' meglio, si sono divertite di più, chi voleva lavorare lavorava, chi voleva andare all'estero andava all'estero. Mi piacerebbe semplicemente che si tornasse ad avere maggiore libertà di prospettive in questo paese, dove anche solo progettare un matrimonio è complicato.
C'era forse anche una disposizione diversa d'animo, nel senso che si respirava in un certo qual senso un po' un odore di ottimismo, la sensazione che se andavi all'università in realtà poi avresti trovato il lavoro che effettivamente poteva essere il naturale sbocco per la tua professione.
Ora non ci crede più nessuno.
Adesso no, non ci crede più nessuno, e in realtà si fa fatica proprio a progettare un futuro. È come se vivessimo in un costante presente in cui già riuscire a pensare dalla mattina alla sera diventa proprio quasi una cosa mitologica, cioè uno sforzo biblico quasi eroico.
Eh sì, è da qui il mio disagio. Io faccio canzoni per rimanere fra 50 anni, quando non ci sarò io, quindi figurati il disagio di vivere alla giornata e al minuto. Cioè il mio sogno è che facciano canzoni nei falò quando io sarò almeno 3 o 6 metri sottoterra, è molto più divertente così, no?
E li faranno il falò? So. Oppure si limiteranno a postare le foto?
Non lo so, tu dici un falò finto, un virtuale, falò finto. Potrebbe essere.
Allora, parliamo di Come Scemi. È sicuramente un singolo che ha avuto successo. Mi riferisco al fatto che è stato scelto da Maxi Bon per appunto come canzone per la propria campagna pubblicitaria, ma non solo, perché è stata anche utilizzata per la web series televisiva The Pool. Quindi in realtà già questo album comincia a...
col piede giusto.
Sì. Eh sì, decisamente.
No, tra l'altro una serie impreziosita dalla nostra partecipazione, tutte e tre abbiamo fatto un cameo, Robert De Niro e i due soci qui.
No, sul serio?
Sì, siamo andati alla Cofan di Riccione a girare una parte molto molto importante, eravamo noi stessi fondamentalmente, siamo stati chiamati sul palco a far finta di suonare questa canzone all'infinito, però è stato molto molto divertente.
Bello, bello veramente. Allora, noi abbiamo iniziato proprio parlando di questo album del 2014, che comunque segna per questo progetto cantautoriale sicuramente una svolta importante, che comunque affonda delle radici in un passato abbastanza recente. E mi riferisco nello specifico al fatto che comunque tu non sei nuovo dal panorama musicale, nel senso siete tutti quanti...
Non sono nuovo in generale, nel panorama musicale.
No, sei nuovissimo, figuriamoci, la tua data di scadenza può essere veramente posticipata. Ma mi riferivo proprio al fatto che hai vinto numerosissimi premi.
Sì, ho fatto un percorso, ho scelto la strada più lunga, non è che l'ho scelta a parte gli scherzi, ho fatto la strada più lunga, quella dei premi, in particolare il Donida, il premio da cui sono riuscito poi a far partire determinate cose, perché lì ho conosciuto il mio editore di Un Storia del BMG e poi Luca Mattione, produttore artistico. In generale, poi proprio con questi due ragazzi qui che ti ho portato incautamente in studio, suono dal 99, quindi di strada e di chilometri insieme ne abbiamo fatta e speriamo di farne ancora tantissime insieme, perché in questo secondo me Ligabue insegna, no? Che per tantissimo tempo ha avuto gli stessi musicisti e si è sentito tantissimo in positivo nei dischi.
Assolutamente sì, quando c'è il feeling sicuramente va a incentivare positivamente quella che è poi appunto il mood in generale, l'armonia che si crea, che è fondamentale per la riuscita di un buon disco. E proprio parlando del Donida mi viene in mente che ti sei aggiudicato questo premio con un valzer.
Sì.
Cioè è una cosa veramente particolarissima, nel senso che tendenzialmente uno tende a portare tempi che sono quattro quarti. Esatto, e invece no, cioè avete proposto, avete spiazzato per questo.
Forse anche l'argomento, era comunque una canzone
sull'importanza
della nonna in generale, nella struttura sociale dell'Italia. Parlavo della mia, ma poi alla fine ho parlato delle nonne di tutti. Ho scelto il valzer perché mia nonna mi insegnò a ballare il valzer con risultati disastrosi, però insomma lei ci ha provato per tanto tempo finché non l'ho distrutto i piedi, e quindi mi sembrava giusto usare quel tempo quando ho voluto chiacchierare con lei.
È molto bella questa cosa, veramente, il fatto
che non sappia ballare il valzer.
No, è bello il fatto che tu abbia recuperato questo tempo per poi parlare di un ricordo che poi è legato a tua nonna. È molto bello, veramente, non l'avrei detto. Ma arrivati a questo punto io direi che per il momento abbiamo chiacchierato abbastanza e vorrei lasciare i nostri ascoltatori, ma anche coloro che ci stanno vedendo, perché lo ricordiamo che siamo anche in diretta video sempre su radiofonica.com, sempre al nostro player video, e vi lascerei appunto con Duran Duran.
Tossico del romantic pop, lacca nei capelli e in testa sogni in transito. Ero in circolo come un hula hop, tra giacche con spalline, un poster nuovo e lucido. Duran Duran, salvatemi da qua. Duran Duran, non è la mia realtà. Ero timido ma non spingevo stop, perché restavo a galla in un decennio liquido. Ero fisico ma sorridevo un po', invece adesso twitto da un cimitero di jukebox. Duran Duran, salvatemi da qua. Duran Duran, non è la mia realtà. Ho tanta voglia degli 80, ho tanta voglia non sai quanta, rivoglio ancora un po' di 80, o almeno le tette di Samantha Fox. Duran Duran, salvatemi da qua. Duran Duran, non è la mia realtà. Duran Duran, salvatemi da qua. Duran Duran non è la mia realtà, io qua non ci sto e vado giù d'autostop. Io qua non ci sto, vi prego non dite no.
Mi viene subito da chiedervi perché i Duran Duran e non per esempio i Depeche Mode o qualcuno.
Perché i Depeche Mode sono fighi. I Duran Duran erano un po' il simbolo trash di quel periodo, però è anche un gruppo che riascoltato a distanza di 30 anni in realtà era molto più figo di quanto sembrasse. Lì per lì era un prodotto super pop da 15 anni, c'era addirittura un film che si chiama Sposerò Simon Le Bon.
È vero, un cult veramente, esatto, dell'epoca. Beh, sicuramente però Simon Le Bon è stato un'icona, un sex symbol degli anni 80.
Sì, ma infatti era per
le ragazzine si strappavano i capelli.
Quando vennero a Sanremo ci fu proprio il delirio di ragazzine davanti con Baudo invisibilio per tutto questo, quindi... Siccome era un gruppo che non viaggiava solo nella parte musicale, mi divertiva a citarlo come fonte di salvezza, diciamo.
No, sicuramente. E è innegabile il tuo richiamo agli anni Ottanta come mezzo di salvezza, cioè nel senso...
Salvifici.
È veramente, no, è particolare. Cioè, nel senso, sicuramente gli anni Ottanta sono stati veramente un periodo molto positivo. C'era, ribadisco, questa prospettiva di crescita o comunque di... la possibilità di pensare per il proprio futuro, di credere che comunque era possibile costruirsi un futuro migliore, cosa che invece sicuramente adesso è molto più piatto, molto più difficile. Ma
sì, è questo che voglio recuperare, non certo gli anni 80 in quanto anni 80.
Ma però no? Le tette di Samantha, sì.
Sì, ormai non so in che condizioni siano, sicuramente hanno abbassato la vista a tanti tanti ragazzi, no? Ne parlavamo in macchina, penso che tutte e tre qualche di tre l'abbiamo persa in quel periodo. Era anche in questo è cambiata anche la pornografia, se ne vogliamo parlare, no? Nel senso che una mezza tetta di Samantha Fox accendeva anni e anni di fantasie di ragazzi, adesso insomma con internet senza per forza demonizzare, ma è più facile anche avere accesso a un porno vero e proprio.
No, certo, me ne rendo conto.
È un tema che senti molto, no?
No, non lo sento tantissimo, non lo vedo soprattutto tantissimo, non ci ho perso le diottrie, diciamo.
No.
Ma andiamo avanti. Allora, parliamo dei testi, sicuramente molto ironici e divertenti, perché comunque penso che sia la cifra stilistica un po' di tutta la tua produzione, salvo però in realtà avere anche testi molto impegnati e veramente interessanti. Tanto che, se non erro, nel 2013 il tuo precedente album, il Cantacronache, nel 2011.
Non me lo ricordavo neanch'io, tranquillo.
Il Cantacronache è stato addirittura pubblicizzato attraverso il Fatto Quotidiano.
Sì, il primo album a essere distribuito proprio dal Fatto Quotidiano.
Ed è veramente una cosa notevole, perché mi sono andata a leggere le motivazioni, dicevano che costituzionalmente il tuo prodotto era un elemento che accresceva il valore sociale della cultura.
Madonna, non me lo ricordavo, figo.
No, io penso che veramente pochi altri, cioè, abbiano avuto un endorsement di questo tipo.
Avevo un duetto con Dario Fo che sicuramente ha giocato a mio favore. Però no, in generale è stata un'esperienza molto molto bella. È stato un esperimento, io sto cercando di creare una discografia altra in qualsiasi modo, non certo perché ce l'abbia con la discografia tradizionale, semplicemente perché la crisi l'ha un po' appiattita su delle soluzioni di bassa gittata. Quando leggo che Lucio Dalla, che musicalmente e artisticamente mi manda a casa, ci ha messo 4 dischi, penso, se ce ne ha messi 4 Lucio Dalla, forse ce ne metto 12 prima di arrivare alle persone, però me li devono far fare questi 12 dischi, quindi sto cercando soluzioni.
Giustissimo, e penso che comunque sia un modo veramente interessante, considerato anche che comunque ti ha aperto anche la possibilità di andare poi a suonare, se non erro, al Teatro Valle Occupato.
Sì, è stata una bella esperienza. 2 volte abbiamo suonato lì. In agosto, che c'era appena avvenuta l'occupazione, e poi a novembre, diciamo, non mi ricordo, comunque in pieno fermento. Adesso purtroppo la situazione è un po' statica, però le premesse erano ottime.
E infatti questo mi fa proprio pensare che comunque tu utilizzi nello spettro appunto di mezzi di comunicazione a 360 gradi, cioè nel senso i modi per diffondere le tue canzoni, il vostro sound, i vostri prodotti musicali vengono veramente utilizzati tutti, nel senso la gamma viene utilizzata completamente, che è una cosa estremamente positiva, nel senso che non hai né paraocchi nei confronti di determinate... utilizzi, per esempio, utilizzi tantissimo YouTube, i tuoi video hanno avuto tantissime visualizzazioni ed è un uso consapevole.
Investo molto in questo, nel senso che prima di fare un videoclip perdo tantissimo tempo a cercare l'idea, a cercare chi possa realizzarlo, spesso rinunciando alla mia immagine. Non ho particolari complessi nei miei confronti, sono a posto con la mia immagine, quindi spesso mi chiedo ma perché non appari. Sinceramente, quando mi guardo allo specchio sto bene, semplicemente credo che spesso rispetto all'idea sia superfluo, perché tanto poi vado in giro a suonare, si fanno fotografie, comunque possibilità di far vedere la faccia ne ho. E se un video invece, come nel caso di Bianco e Uomo, di cui parleremo dopo, è più forte in stop motion, non c'è bisogno di far vedere per 4 minuti la mia faccia.
Sì, sì, no, ma neanche per esempio a solo un metro con appunto con il duetto con Dario Fo. Ma noi di questo ne parleremo successivamente, perché io direi, arrivati a questo punto, di far sentire ai nostri ascoltatori un'altra canzone, che è Sussidiario di un vecchio bambino.
Soltanto un tramonto bellissimo, una scena che il mondo regala anche a te, ma guardarla a 80 anni è stranissimo, sembra un dolce saluto, un superstite, come quando dai monti piombarono giù colpi infami di mitra e di rabbia, e mia madre di schiena coprì i miei occhi blu prima che il suo sorriso fu sabbia. Questa guerra è l'inchiostro del diavolo che ha imbrattato la storia, anche la vita mia. È una neve su cui io non scivolo, perché ho gambe bloccate dalla sua follia, come quando ero sotto ai cadaveri e fingevo di essere morto, fermo tra quell'orrore e papaveri, prima che un nuovo cielo fu aperto. Va bene, va bene, adesso va bene, davvero. Morire a vecchi è un lusso di cui sono fiero. È soltanto il tramonto bellissimo di un ragazzo che ha corso chilometri in su, che ha bevuto ogni sorso pianissimo, consapevole che nulla torni mai più, come la prima volta che hai detto papà, e in silenzio piangevo di gioia, come quando ti ho detto che di dignità sono morti più sadici boia. Va bene, va bene, adesso va bene, davvero. Morire da vecchi è un lusso di cui sono fiero. A 10 anni qualcuno ha distrutto la mia conchiglia, inchiodandomi addosso ai fantasmi della famiglia. Ma che sarò svuotato da dentro come un manichino, ho vissuto come un sussidiario di un vecchio bambino. Va bene, va bene, adesso va bene, davvero. Morire da vecchi è un lusso di cui sono fiero. A 10 anni qualcuno ha distrutto la mia conchiglia, chiodandomi addosso ai fantasmi della famiglia. S'ero svuotato da dentro come un manichino, ho vissuto come un sussidiario di un vecchio bambino.
E questo era Sussidiario di un vecchio bambino. Molto particolare il testo, e qua ritorniamo un po' indietro.
All'altro lato.
Esatto.
No, sono solo due lati, non c'è indietro, sono due lati.
No, non è vero, non sono solo due lati, sono 360.
Sì, però diciamo, io sono lo stesso che nel corso della serata cazzeggia e poi magari parla appunto di questo libro da cui io ho preso, ma più di ispirazione, ho proprio tradotto in musica questo libro che io ho visto di Pier Vittorio Buffa. un libro bellissimo che consiglio, perché è un libro per metà fotografico, sono i ritratti di non so se 10 o 12, un tot di persone che sono sopravvissute alle stragi della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto sono i loro racconti, quindi da un punto di vista narrativo non ci sono sovrastrutture, non c'è la ricerca costante di una scrittura di un certo tipo, sono proprio racconti molto semplici, ma la forza di questi racconti è quasi toccante, appunto lo dicono nella canzone, bambini che sono rimasti sotto il cadavere dei genitori per 4 ore fingendo di essere morti per salvarsi la vita, o anche immagini ancora più tristi che non voglio raccontare, ma invito a leggere perché fa capire proprio, secondo me, quello che accade nella guerra, a prescindere dalle idee politiche e poi dalla Seconda Guerra Mondiale, è solo uno spunto. Racconta della guerra.
No, infatti sicuramente l'obiettivo finale è quello di far riflettere, e secondo me ci riesci molto bene con dei testi semplici che comunque arrivano proprio dritti, nel senso, e la musica da questo punto di vista aiuta, nel senso che fa proprio da corollario a questo, al messaggio che vuoi trasmettere. Cosa che, che è avvenuta anche nell'altro A solo un metro, appunto con Dario Fo, di cui tra l'altro c'è anche questo videoclip che è tratto in realtà dal film Habibi. E del resto tu non sei nuovo a queste collaborazioni con il cinema, mi viene da pensare per esempio ai posteri e quindi al docufilm Suicidio Italia. Sicuramente sei, ribadisco, un artista che esperisce tanti mezzi di comunicazione, li usa tutti e li usa in modo consapevole per trasmettere un messaggio. Sicuramente, per quanto secondo me possa sembrare pop therapy, in realtà c'è dietro proprio un messaggio che vuole essere anche un invito, secondo me, a riappropriarsi della facoltà di sognare, di guardare, di rivendicare il proprio diritto di avere dei sogni e non farseli bruciare da chi ti dice tanto non cambierà mai niente.
Giusto, e approfitto, visto che parli di cinema, per dire che sto scrivendo proprio in questi giorni la colonna sonora di un corto di Manuela Tempesta, la regista di Burlesque, insieme a Elisabetta Pellini, e cioè Elisabetta fa l'attrice, la musica la sto scrivendo io. Non so quando uscirà, però so che le riprese stanno venendo una bomba, quindi appena avrò finito gli impegni del tour mi chiudo con Riccardo Corso in studio per fare qualcosa anche da questo punto di vista. Il cinema io lo adoro come fruitore, e quindi tutte le volte che posso in qualche modo camminarci come musicista, e spero più là anche, perché no, come scrittore mi sarebbe divertente scrivere una sceneggiatura, purché libero da certi schemi italiani. Penso a una commedia, non nomino per non parlare male, però come esempio una commedia in cui ogni tanto succede qualcosa di scomodo, in Italia c'è sempre l'esigenza di giustificarlo, che o non è avvenuta o quella persona era fuori di sé, mentre all'estero fanno delle serie tipo Breaking Bad, tipo True Detective, dove l'antieroe e il marcio è al centro di tutto, e secondo me è molto affascinante.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Tornando proprio all'Italia che tu descrivi in Suicidio Italia, la colonna sonora ai posteri è stata utilizzata proprio come titoli di coda, come canzone per accompagnare i titoli di coda, e mi viene in mente che tu dici, ribadisci più e più volte, l'Italia si è ammazzata. Quali sono allora secondo te le ragioni, i mali, i veleni che hanno fatto sì che l'Italia si ammazzasse? Li descrivi in
italiani.
Realtà molto bene.
Direi gli italiani, così come parlando di Sicilia, Peppe che è siciliano e ne sa più di me, diceva che il male sono i siciliani in Sicilia. È inutile cercare sempre, no, un mostro esterno, il drago dal cielo. Secondo me la verità è che siamo noi, no? Quando l'esperienza diretta mi porta a pensare che un certo tipo di impiego di sicurezza ormai ce l'ha solo chi ha un certo tipo di spinta, è preoccupante, perché se la percentuale fosse anche solo metà e metà, potremmo riuscire a dire non tanto a noi, anche alle generazioni successive, studia che per un raccomandato c'è un altro in gamba che viene preso. Quando però le percentuali diventano 100% solo raccomandati, allora diventa un po' più difficile. Quando io dico l'Italia si è ammazzata, è chiaramente una provocazione, adoro il mio paese, ma allo stesso tempo sono arrivato a un punto in cui, secondo me, proprio perché l'Italia si è ammazzata, l'unico modo di sollevarla è andarsene e cercare energie da fuori per poi portarle lì, perché se la gente da fuori riesce ad avere, chiamiamolo successo, ma in realtà è un discorso un po' più complesso del successo, in automatico si sa che sono italiani, forse riportano soldi in Italia, forse i figli li fanno studiare lì, ma in questo momento secondo me non c'è da rimanere.
Certo, e devo dire una cosa, che questi mali che comunque tu denunci in realtà cioè coraggiosamente lo fai, nel senso che a mio avviso molto spesso purtroppo un altro problema è proprio il fatto che i media tendono a oscurare determinate cose, nel senso non sempre sono imparziali e ci sono appunto dei fatti che non vengono spesso raccontati. E a questo proposito, guarda caso, mi viene in mente Tutti giù per aria e ancora una volta per la regia di Francesco Cordio, in cui chiaramente ancora una volta tu partecipi, scrivi le musiche e che parla di un caso che è quello di Alitalia.
Sì, guarda, in realtà hai tirato un ballo un punto molto importante, i media, no? O i media, come li vogliamo chiamare. Pensa che quando sono uscite queste canzoni mie, di cui una con un premio Nobel, c'è stato quasi un muro ancora più alto del tipo stai approfittando di un argomento per avere visibilità, per farti i fatti tuoi. Allora io dico, a parte che dirlo di Dario Fo forse è un po' difficile, ma io dico, se non se ne parla, non se ne parla. Se se ne parla, ne stai approfittando. Se prendi una posizione, non conviene schierarsi perché perdi il pubblico dall'altra parte, perché anche questi discografici si incazzano parecchio quando tu ti schieri, perché dice, ma come, tutti quelli di destra, tutti quelli di sinistra te li perdi. Quindi uno comunque fa male, deve fondamentalmente fare solo l'intrattenimento leggero, contro cui io non ho nulla, ma non mi rappresenta, perché ti ripeto, io gioco a Nintendo fino alle 3 di notte, ma mi informo anche, quindi ci sono tutti e due lati.
No, ma infatti il punto è proprio questo, nel senso, uno può utilizzare dei testi ironici anche leggeri, però in realtà, cioè, se tu vai a scovare, non ti limiti ad ascoltare semplicemente superficialmente, noti che c'è comunque un messaggio, ed è questa la differenza. Cioè il fatto che comunque, al di là di tutto, la musica non è solo intrattenimento. Io mi rifiuto di credere che la musica sia solo esclusivamente quello. La musica è comunicazione, è quindi il trasferimento di un messaggio, ma questo da secoli a secoli a secoli. Cioè, pensate a Chopin, che scriveva i valzer più belli perché innamorato di quella contessa piuttosto di quell'altra, e per rimorchiarla, fra virgolette, anche se erano già fidanzate, promesse spose o già sposate, gli scriveva queste canzoni e sentivi tutto il trasporto della passione che stava provando. Ora, senza volermi paragonare a Chopin o a...
Povero Chopin, non glielo devo fare questo.
Però, no, sono convinta che comunque ci sia un messaggio, che poi possa trasparire o meno è la abilità dell'artista. E poi ciascuno c'ha il suo modo, c'è chi è un po' più pesante, scrive testi criptici, con parole bellissime, filosofici, che magari però non tutti riescono a capire, c'è chi invece riesce a utilizzare le rime, le parole in modo molto simpatico, e in questo modo in realtà avvicina il pubblico. Tra l'altro, una genialata secondo me di questo lavoro e dell'ultimo appunto Pop Therapy è che è estremamente orecchiabile. Cioè,
sì,
ti resta proprio in testa.
Questi sono gli anni 80 che mi porto dentro. Cioè, per me fare una canzone non canticchiabile non ci riesco, pur volendo. È anche l'eterna lotta bene male fra mainstream e indie, no? Che nel circuito indie fino a poco tempo fa, se avevi un ritornello, eri il male assoluto, il Darth Vader della musica. Adesso anche loro hanno capito.
Anche qui sono stereotipi.
Sono stereotipi, anche perché mi sembra che uno come John Lennon un paio di canzoncine orecchiabili le abbia fatte, ma anche le parole avevano un senso.
E allora, arrivati a questo punto, io direi che siamo arrivati a ritroso, siamo ritornati nel 2009, quindi al film Tutti giù per aria, e guarda caso, io direi che potremmo proprio far sentire ai nostri ascoltatori questa fantastica canzone.
In una versione nuovissima, però.
Di che colore è il tuo sole lassù, quando cadi dal blu col culo a terra? Con che parole ti rimarginerai le ferite che hai davanti a un figlio? Qui volano, volano gli asini e brillano, brillano i fulmini. Qui volano, volano bugie e brillano, brillano ipocrisie. Tutti giù per aria, tutti quanti in ferie alla dignità. Tutti giù per aria, tutti quanti scorie dell'attualità. E ti racconti ancora in testa quelle favole. E ti racconti sempre in testa quelle favole. C'era una volta la tua vita tra le nuvole. Sullo scaffale in cui ti impolvererai l'etichetta che hai, cassa integrato. Cieli di sassi che ti piovono giù, il bersaglio sei tu e non lo Stato. È guerra di bottoni trapezzenti, è un volo d'aquilone in mezzo ai venti. E mentre si fa gara chi è più santo, il premio del più stronzo abbiamo vinto. Tutti giù per aria, tutti quanti in ferie alla dignità. Tutti giù per aria, tutti quanti scorie dell'attualità. E ti racconti ancora in testa quelle favole. E ti racconti sempre in testa quelle favole. C'era una volta la tua vita tra le nuvole. Siamo un aeroplano di carta che atterra in un camino acceso. Siamo un aeroplano di carta da cui il pilota è sceso. Siamo un aeroplano di carta che atterra in un camino acceso. Siamo un aeroplano di carta da cui il pilota è sceso.
E qui tocchiamo un altro tema, che è quello appunto dei cassi integrati
dell'Alitalia.
Sì, attualissimo.
Non solo all'Italia, purtroppo.
No, infatti. E non solo all'Italia,
visto,
tra l'altro.
Sì, visto che siamo in Umbria, mi sa che a Terni qualcosa è successo recentemente.
Esatto. Allora, eppure ancora una volta abbiamo parlato di queste tematiche in cui hai raccontato nuovamente dei retroscena che non sempre vengono visti. O comunque hai voluto dare dignità anche a chi ha lottato e rischia, insomma, di vedersi assolutamente precluso un futuro e di poter garantire un futuro dignitoso ai propri figli, perché comunque...
No, fondamentalmente credo che l'arte, non solo la musica, sia una voce. C'è chi utilizza questa voce per urlare, chi per altri motivi, chi per fare in qualche modo sentire le opinioni anche meno basse. Non è che me la invento io, da De André prima ancora, tanta gente veramente importante lo ha fatto. Io lo applico in tutti i settori. Recentemente ho fatto una cosa forse molto meno tra virgolette impegnata, ma per me è altrettanto importante. Ho scritto l'inno della Roma Visnova Pallanuoto, che è la squadra di pallanuoto che gioca comunque in A1 al Foro Italico.
Sei super impegnato. Perché
è uno sport minore, no? È uno sport bellissimo, il set è bello, è fantastico, le Olimpiadi lo seguono tutti, poi non se lo caga più nessuno durante il campionato. Attraverso una canzone abbiamo provato a riaccendere i riflettori e abbiamo fatto un blue carpet pazzesco dove c'era The Pepsi in grande spolvero, Andrea con la barba fatta bene, io avevo un completo tutto a fumetti incredibile, insomma mi sono divertito un sacco.
Ma è possibile? C'è un'evidenza, che ne so, una traccia?
Sì, ci sono foto della bellezza di The Peps sfavillante su tutti i social.
Dove le possiamo trovare?
Te le mandiamo, te le condividiamo sulla pagina volentieri.
Sarebbe stupendo, veramente. Noi continuiamo ad andare indietro nel tempo e arriviamo nel 2008, dove appunto firmi un contratto con la Mafi e... c'è l'uscita di due singoli in particolare che hanno avuto discreto successo. Sto parlando di Mostri e di L'Uomo di Vetro 2.0, con cui hai collaborato anche con Piotta. Ecco, un brano in cui mescoli il tuo cantautorato con l'hip hop del...
di Tommaso, sì. È stato molto divertente. Innanzitutto Mafi, il Ma di Mafi è qui, è Peppe Mangiaresina, che poi ha avuto ancora più successo producendo Sincerità di Arisa, quindi direi che sul palco se lo ricordano. Ne parlavamo oggi, la cosa divertente è stata che quando, non mi ricordo se Bonolis o Laurenti ha provato a dire Mangiaracina, si è incartato e Bonolis ha detto: ma questo cognome è un codice fiscale, questo rimarrà nella storia di Sanremo, penso. Fantastico. Abbiamo lavorato insieme, siamo divertiti moltissimo, nel caso di Piotta è stato un po' la scintilla con cui ci siamo conosciuti. Abbiamo mischiato linguaggi apparentemente distanti, forse per certi versi lo sono ancora, però anche simili come intenti. Da allora siamo rimasti comunque molto amici, ci frequentiamo, ci vediamo, ogni tanto cerchiamo di collaborare. Certo, anche lui è uno molto molto impegnato, quindi non è facilissimo.
E noi stiamo ritornando sempre più indietro, stiamo arrivando quasi, non voglio dire alla tua infanzia, però a quel momento in cui comunque ritorni ai cartoni animati o a quei momenti del passato storici che ti hanno caratterizzato. Allora io ti vorrei chiedere, ma se per esempio c'è un cartone animato in particolare che ti è rimasto più impresso? No, non sto usando questo metodo becero per lanciare la prossima canzone.
Guarda, non ce l'eravamo preparata, vero? No, non la facciamo mai, no, quindi... Ma quale cartone? Io non vedo mai cartoni animati. Nel caso, Godric, Mazinga, vabbè.
Remy,
io proviamo,
sono Remy.
Proviamo a fare...
No, Remy.
La buccia, ne abbiamo tantissimo.
No, Remy.
Dolce Remy, metti la mano qui.
Lady Oscar.
Lady Oscar, fantastica. Sì, io Remy sapevo una versione e poi l'ho fermata. Non ho mai saputo quella originale. No, io, a parte gli scherzi, farei una versione che porto volentieri in giro. Andrea è disperato per questo, perché l'abbiamo sentito un miliardo di volte, ma è veramente la canzone che mi ha fatto capire che volevo fare questo, perché la cantavo a squarciagola in camera. Ed è Gig Robot Acciaio.
E allora ascoltiamocelo.
Corri ragazzo laggiù, corri tra lampi di blu, corri in aiuto di tutta la gente, dell'umanità. E corri e va per la terra, e corri e va tra le stelle, tu che puoi diventare Gig va, cuore acciaio, e Gig va, cuore acciaio, il cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Se dal passato arriverà una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te, perché tu sei G. Quando il domani verrà, il tuo domani sarà, con i tuoi poteri tu salvi il futuro della musica. E corri e va per la terra, e corri e va tra le stelle, tu che puoi diventare Gig va, cuore acciaio, e Gig va, cuore acciaio, il cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Arriverà una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te, perché tu sei G.
Beh, che dire?
Te la ricordi? Sì, è stato
me la ricordo, successo. Sì, me la ricordo, sì, e come se non me la ricordo? No, è stata veramente, penso, vabbè, io ero piccolina, in realtà l'ho vista dopo.
Perché... Vabbè, sì, fanno molte repliche.
Sì, no, infatti. E noi siamo arrivati praticamente alla fine della ricostruzione a ritroso di questo percorso musicale, ci sarebbe tantissimo ancora da dire. Però mancano ancora oramai pochi minuti e diciamo, ecco, che manca poco. Quindi al volo ti vorrei fare, quindi la... Le canzoni che ti hanno spinto a diventare musicista sono state veramente quelle dei cartoni animati?
Sì, confesso. Sì, veramente, mi sono sempre divertito molto. Suonavo in una band che si chiama L'Imagination, che fondamentalmente faceva questo all'elementare, quindi cantavamo cartoni animati. Sono cresciuto con i Cavalieri del Zodiaco, che era una band di Roma che io ho conosciuto e adoro, e ogni tanto andavo in qualche modo a fare gavetta con loro, mi sono seduto sul palco a fare gig e altri pezzi, quindi devo tantissimo a questo mondo.
No, è veramente stupendo come modo. E comunque penso che in realtà le persone si appassionino, anche perché devo dire che le canzoni dei cartoni animati degli anni fine 70 ma 80 erano proprio, spaccavano. Cioè
Franco Migliacci nel Blu Dipinto di Blu scriveva le canzoni dei cartoni animati in quel periodo.
Ma davvero?
Heidi è sua, per esempio.
Non lo sapevo.
Vedi che dritta che ti diamo da Roma, te la portiamo.
Che uomo veramente di cultura, ci illumini d'immenso. Noi siamo arrivati in chiusura, stiamo per lasciare i nostri ascoltatori. Vorrei però parlare, proprio prima di lasciarci, di Piango da Uomo, di cui appunto è anche disponibile un videoclip che vi invito assolutamente a andare a vedere, perché è veramente particolarissimo, realizzato con una tecnica particolare, lo stop motion. Ma la cosa più divertente di questo film è che veramente c'è un rapporto tra uomo e donna, in cui vengono in realtà viene messo in atto tra oggetti, e quindi vengono personalizzati determinati oggetti, cuscini, le tazze, due pezzi di muffin, non so che
cupcake,
cosa sono, cupcake,
sì. Sì,
le storia, mutande.
Vabbè, la storia d'amore di una convivenza raccontata attraverso gli oggetti di una convivenza, quindi dai cuscini alle pantofole, alle biciclette, a tutto quello che c'è. Ci divertiva proprio per questo, no? Perché in qualche modo si dice sempre l'amore non è un oggetto, si fa il percorso inverso. Invece noi abbiamo detto, ma chissà se i due spazzolini di una coppia un giorno si mettessero a litigare, e da lì è partito tutto. Devo dire che Niccolò Lombardi, il regista, è stato molto bravo, Francesco Simonetti, che è la persona da cui è partita tutta l'idea, ancora di più, ma d'altronde è una testa immensa della pubblicità, quindi anche lì torniamo al discorso di quanto per me sia importante essere pop. Sono felice di lavorare con una persona così.
Quanto ci avete messo per realizzare questo?
Niente, soltanto un anno.
Però.
Un attimo proprio, no, perché ovviamente abbiamo lavorato, loro hanno lavorato nel ritaglio di tempo per la passione, perché nonostante i costi ci siano rispetto ai budget della pubblicità, la musica è quasi la paghetta del bambino, no? E quindi abbiamo dovuto lavorare sulla passione, ma devo dire che non smetterò mai di ringraziarli per quello che hanno fatto.
Molto bene, allora noi, prima di lasciarvi proprio con Piango da Uomo, vi inviterei a ricordare i vostri contatti, dove vi possono seguire e vedere i vostri.
Comunque possono venire anche a Roma, a casa mia, Citofono,
in autostrada, per ora in autostrada.
Adesso in autostrada, no, su qualsiasi social network ci sono, la pagina Bussoletti c'è, basta scrivere sul cerca Bussoletti o Luca Bussoletti e compaio io. Sono molto molto attivo perché a me piace scrivere, piace rispondere, chiacchierare, confronto, vanno bene anche gli insulti, così magari una sera in cui voglio litigare becco anche qualcuno con cui farlo.
Allora noi ringraziamo Luca, ringraziamo Andrea, ringraziamo Giuseppe per la vostra partecipazione qui all'interno dei studi di radiofonica.com in diretta dall'officina. Grazie e in bocca al lupo per il vostro proseguimento di questo viaggio che vi porterà poi sempre più giù, in realtà, nella penisola italica.
Sì, e Catania è l'ultima data, più giù di così non andiamo, ma torneremo, poi andremo ancora più giù, giusto? Lipari, c'è Tunisi, poi a Tunisi.
Abbiamo Pantelleria, Lampedusa e poi Tunisi.
E poi
bene,
Tunisi,
bene, bene.
Grazie veramente di questo spazio.
Grazie a voi. E noi ci ascoltiamo Piango da Uomo.
Complimenti.
Scusami. colazione leggendo lo Ser. Sì, anch'io gli spigoli lì si vede dai tuoi lividi. Ti prego scusami, non posso perderti come è successo con le cassette. Ti prego aspettami, non voglio perderti, è già successo con l'amica e i suoi floppy. Uno, due, tre, conta prima di parlare. 4, 5, 6, conta solo il tuo amore. Sei io solo te, perché mai ti faccio male? Mi sotterrerei, inciampo nello stesso errore. Concentrato di stupidi